Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. La festa che celebriamo oggi forse è la festa più importante di Maria. Ma quando la Chiesa ci invita a celebrare la festa di Maria, non ci invita a osannarla o a venerarla, ci invita a celebrare, guardando lei, il nostro destino. È qualcosa che ci riguarda. La Chiesa oggi ci ricorda che ciò che è successo a Maria succederà anche a noi. La vita non va verso la fine, ma verso il compimento. Noi saremo trasfigurati. E siamo chiamati a guardare questa meta, che spesso ci dimentichiamo, perché guardandola il presente venga rischiarato. La prima lettura usa questo metodo. I primi cristiani erano perseguitati, gli apostoli erano già morti ed erano perseguitati dall'impero romano, ma questo capita sempre. La donna vestita di bianco e di luce è la comunità, è la chiesa primitiva. E c'è il drago rosso, che perseguita probabilmente Roma, i 7 colli di Roma, i 10 re di Roma. E per dire che il potere è sempre così. Ma la luce della comunità è la luce del Cristo risorto. Non dobbiamo avere paura. Ci sono queste situazioni. Il potere cerca sempre di uccidere colui che nasce, la comunità che crea il bene. Ma alla fine non prevale. Perché la luce del sole, la luce della verità, la luce della giustizia prevalgono sulla luce della luna, che è molto meno brillante. Prevale perché prevale la luce della verità sull'idolatria, sull'adorazione al potere. Per questo poi ci dice che la comunità si salva, viene portata nel deserto, è il luogo dove sempre il popolo, Dio salva le persone, Mosè, Abramo, i personaggi biblici. Per dire che non dobbiamo avere paura. Il bene vincerà. E guardando questa realtà, deve essere rischiarato il nostro presente, non perdere la fiducia, non perdere la speranza. E questo testo è stato scelto perché, non perché parla di Maria, parla della Chiesa questo testo. Ma Maria è il simbolo di questa Chiesa, ed è madre di questa Chiesa, ed è contemporaneamente figlia di questa comunità che è la Chiesa. Maria è stata assunta in cielo e, come avete notato, non c'è nessun testo che abbiamo letto che accenni a questo. Perché nessuno ne parla, non c'è testo biblico che parli di questo fatto. Il testo forse antico è un certo, una predica di Militone del 190 d.C. che dice che Maria è morta sul Monte Sina, nel nord di Gerusalemme, ed è stata sepolta vicino al Getsemani. Il mondo orientale dice la dormizione di Maria, non perché non fosse morta, ma dormizio perché dormire era la prova della morte. Diciamo ad ogni messa, ricordiamo coloro che si sono addormentati. La morte è un dormire, è un rinascere. Eppure la Chiesa da sempre, dai primi secoli, la gente comune, ha sempre creduto questa verità. E la Chiesa non ha fatto nient'altro che rendere un dogma, soltanto il secolo scorso, nel 1950, ma non ha fatto nient'altro che esprimere in un dogma il sentire della comunità, il sentire della Chiesa. E non poteva essere che così. Se Cristo è risorto, non può essere che così. Se Cristo è risorto, allora cosa sarà successo a sua madre? A colei che ha permesso questo ammirabile scambio tra Dio e l'uomo. Grazie a lei Dio si è fatto uomo. Il problema vero è credere alla risurrezione. Questo non è che una conseguenza. E credere alla risurrezione è faticoso perché fantastichiamo troppo. Perché fantastichiamo, razionalizziamo e pensiamo quello che non è pensabile. La risurrezione è una nuova creazione. Dio è capace di ridarmi la vita. La risurrezione nostra sarà come quella di Cristo, un corpo glorificato, un corpo glorioso, reale, ma glorioso. È la fatica dei Vangeli nel raccontare questo fatto, ne abbiamo parlato tante volte. Gesù non è un cadavere che torna in vita, è qualcosa di diverso. È un corpo nuovo che passa i muri ed è spirituale, ma contemporaneamente poi si siede e mangia, è qualcosa di concreto, ma è qualcosa di nuovo. Dobbiamo entrare in questa logica. Ed è possibile credere questo soltanto se costantemente ascoltiamo la parola. È quel modo di ragionare del Vangelo che ci porta a credere questo. Se non c'è questo ascolto, è impossibile credere questa cosa. E soprattutto per credere questo bisogna prima, come i Vangeli testimoniano, incontrarlo. Sperimentare che se è vero che è risorto, se è risorto è vivo. Ed è il vivente, e se è il vivente lo posso incontrare. E devo accorgermi che è vivo, perché qualunque cosa succede, alla fine non mi è tolta la speranza, non mi è tolta la capacità di amare, vuol dire che è vivo. Oggi è la festa di Massimiliano Kolbe, che ha donato la vita nel campo di concentramento, ha chiesto di essere sostituito alla vita di un altro che sarebbe stato ucciso. E questo è un segno evidente di risurrezione. È difficile spiegare come una persona possa dare la vita. Anche scientificamente se ne parla molto. Si può accettare tutto, spiegare tutto a livello psicologico, ma dar la vita non è spiegabile. Perché la prima cosa che c'è nell'uomo è la sopravvivenza. E questo istintivo a mente è salvarci a tutti i costi. Dare la vita è un segno di risurrezione. È un segno evidente che Dio, che Cristo è vivo, e Massimiliano lo ha testimoniato. Se crediamo questo, non è difficile credere all'assunzione di Maria. Il nostro destino sarà come Maria. Entreremo dentro questo mistero, perché questa è la nostra meta, questa è la nostra speranza. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Ma ripeto, senza fantasticare, noi fantastichiamo troppo su queste cose. E come avete notato, la Chiesa non racconta niente, semplicemente sceglie delle letture per farci cogliere l'essenziale di questa donna, la grandezza di questa donna e aver creduto. Per noi sembra facile. Beata colei che ha creduto a ciò che Dio gli aveva detto. Questa è la fede, credere che Dio mantiene le promesse, credere che si realizzerà il bene che ha promesso, credere che la nostra vita non finisce, fidarsi di quell'uomo che si chiama Gesù. Ciò che è successo a lui succederà anche a noi. Questa è la fede. Questa fede deve rischiarare e darci speranza e non farci perdere. Di Maria si dice l'essenziale. Un'altra cosa che si dice di Maria in questo testo, che di fronte alla sua chiamata ad essere madre del figlio di Dio, non si monta la testa. non vive nella sua presunzione, nel suo orgoglio. No, prevale l'amore. Questa donna all'annuncio corre da Elisabetta. Forse Elisabetta ha bisogno, è l'amore. Ed è questa un'altra caratteristica del credente. L'amore, la capacità di amare, questa è la salvezza. Questo è sperimentare qui, oggi, la vita eterna. Cioè che ha un sapore adesso di eternità, non dopo. E l'altra cosa di Maria dice, l'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E questa è la virtù che dobbiamo scoprire. Dio resiste ai superbi, Dio si rivela, parla agli umili. E umili vuol dire guardare se stessi e prendere atto che questa è la verità su noi stessi. Siamo fatti così, non siamo dei, siamo oggettivamente niente. Siamo pensieri nella sua mente, concretizzati da un uomo e da una donna che ci hanno fatto nascere, ma siamo polvere, ma polvere animata dallo Spirito di Dio.